E anche l'episodio di oggi l'ha deciso mia moglie. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati, Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco
e Alessandra. Allora, io ho pensato di fare un episodio sulla fatica delle relazioni. Perché?
Di cui se noi siamo una diapositiva.
Appunto, perché
noi possiamo
parlare di questo
parlare
argomento.
Tanto di
ho
questa
detto,
cosa.
Di cosa possiamo parlare noi? Sicuramente di questo argomento.
Di che cosa siamo esperti?
Allora, qualche giorno fa, il 3 ottobre, abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio.
Dai, guarda quanto sono contente le persone.
Ce l'abbiamo fatta
anche noi, incredibile.
Sembra incredibile, ma ogni anno io dico, cioè da quando abbiamo fatto, non so, 3 anni di matrimonio, che io dico, io al quarto anno non ci arrivo, al quarto anno, io al quinto anno non ci arrivo. Ogni anno dico che non ci arriverò, no,
è stato
all'anno prossimo.
È stato singolare che stavamo al convento, che abbiamo festeggiato in un convento, così, insomma, vabbè. E c'erano degli ospiti, cioè non amici nostri, gente che passava nel convento,
dei pensionati.
No, c'erano i pensionati.
Pensionati.
E poi c'era una coppia di fidanzatini.
Ah, sì.
E quando abbiamo detto, è stato detto, no, perché loro hanno cucinato, perché hanno fatto 20 anni, loro hanno detto auguri rivolgendosi agli anziani.
C'eravamo noi che avevamo fatto 20 anni, che avevamo la stessa età dei fidanzati. Cioè io sono più piccola della ragazza.
Sì, ok. Vabbè, ecco, questa non era una critica, okay. No, era che semplicemente no, che cioè,
siamo un po' strani.
No, che siamo un po' vecchi, ecco.
Siamo un cioè, po' vecchi, forse
se,
so.
Se uno dice 20 anni di matrimonio, tu non guardi noi, guardi
i pensionati.
Ma giustamente. No, perché 20 anni è veramente un numero astronomico.
È un numero molto assai. Allora, è stato bello festeggiare questi 20 anni perché noi praticamente non festeggiamo mai l'anniversario, o perché non siamo insieme per un motivo X, perché non
lasciati
so.
Lasciati proprio.
No, non stiamo insieme nel senso che tu sei da qualche parte, io sono da qualche parte. O perché siamo litigati la maggior parte delle volte, ma perché quello è quotidiano e quindi capita pure durante l'anniversario, o perché non lo so, non ci gira male. Comunque non lo festeggiamo mai.
Diciamo che non siamo molto bravi a festeggiare qualsiasi tipo di evento.
Sì, non siamo proprio bravi nel festeggiare.
No.
In più, io... del giorno del matrimonio, cioè adesso pensa al giorno del matrimonio.
Basta,
ecco, questo non
no,
lo voglio
dai,
pensare
dai,
perché per me non è stato proprio una bellissima giornata. Ma andiamo avanti. Quello di cui volevo parlare
non era questo aspetto, cioè
era proprio un là da darti proprio brutto per far dire una cattiveria ai tuoi
sì compagni. Infatti, cioè, tutto questo perché ho detto una frase sbagliata.
No, non ha detta una, ne
vabbè,
ha fatte tante,
vabbè.
Comunque andiamo avanti. Che quando dicono che bello che vi siete sposati, bellissimo.
No, invece voglio fare un appello a tutti i neosposi.
Ma
chi si sta sposando,
non
così
fare passi indietro. Sto andando avanti.
No, io no, non, se vi viene in mente di pensare, questa è per esempio le fotografie. Adesso dobbiamo immortare, perché questo sarà il giorno più bello della nostra vita. Ti prego, fatti una vita.
No, nel senso
no,
è...
No, perché sarà un giorno bellissimo, io te lo auguro e sono sicuro che è stato stupendo.
Io conosco solo il nostro caso che è stato così tremendo.
Sì, vabbè, no,
cioè,
stato
non me
tragico.
Ne viene in mente neanche uno.
No,
così.
Però quello che voglio dire io è questo, è che non è... la tua vita non si basa... e noi siamo sempre un'altra diapositiva, ecco, la tua vita non si basa su quel giorno, quindi non si può sentire che bisogna... no, perché
tutto
deve essere perfetto.
Ci sposiamo fra 2 anni, così organizziamo una festa.
No, non deve essere perfetto. Se può fa, proprio in perfetto style mio, una scarpa e una ciabatta. Non è vero che deve essere perfetto e non è vero che quello sarà il giorno più bello, importante.
Noi l'abbiamo fatto io l'ho fatto con le scarpe da 10 euro comprate davanti a...
Io l'ho fatto con la stampella.
L'ho fatto con la gamba rotta.
Non era rotta.
Andiamo avanti. Perché vi raccontiamo questa cosa? Perché è stato bello festeggiare questi 20 anni e ritrovarci abbiamo fatto un momento bellissimo e abbiamo chiamato un nostro amico sacerdote a dire la messa proprio per noi in questo convento dove andiamo sempre. E con i nostri figli abbiamo fatto questa messa
con gli anziani.
Con gli anziani, dopo questi pensionati, c'era una di questi, una signora
cuoca,
che fa la cuoca. Ci hanno preparato una cena bellissima, buonissima, con i fiori a tavola. E ho detto: ma neanche al nostro matrimonio abbiamo mangiato così, perché in effetti al nostro matrimonio abbiamo mangiato una lasagna e una porchetta, e basta.
Ma che ti mancava?
No, niente, però dico, cioè neanche al nostro matrimonio c'è quelle cose così, i funghi ripieni, i peperoni arrostiti che io adoro.
Tu che stai ascoltando, ricorda, non deve essere perfetto, vai.
Ma la cosa bella che ci siamo detti in questi 20 anni, cioè alla festa di questi 20 anni, che ci siamo ritrovati Giovanni, il custode di questo convento, custode spirituale di questo convento, ci ha preparato in cappella, una cappella molto piccola, un tavolino dove c'erano due sedie e col Santissimo in mezzo. Cioè lui ha preso il Santissimo e lo ha esposto in mezzo a noi, cioè sul tavolo, e noi dovevamo tenerci per mano. Quindi c'erano le nostre mani, noi uno dalla parte e uno dall'altra parte del tavolo, e al centro il Santissimo. È stato... molto forte, come...
Che questa è una cosa di Mistero Grande.
Che lui l'ha sentita da Mistero Grande. È stata una cosa veramente forte, bellissima. Cioè dire: adesso siete voi col Signore, da qui si ricomincia. Ed è stato bello perché noi pensiamo sempre al passato, il giorno del matrimonio. E
noi,
noi
plurale maiestatis.
Sì. No. Ci rinfacciamo tu. Perché tu hai fatto questo, sì. Perché...
Ma poi sembra che ho fatto tutte le cose sbagliate in
certo,
questo.
Io sono santa, che certo. E invece lì è stato da ricominciamo da questo. E la cosa bella che io ho detto a mio marito è stata: cavolo, è vero, siamo un disastro, sei un disastro, sei tremendo. Tutto, però porca miseria, noi non ci siamo mai arresi, non ci siamo arresi tra di noi, infatti stiamo celebrando 20 anni che ci sopportiamo e non ci siamo arresi nel puntare in alto, cioè le cose che se ci sono successe nella vita comunque abbiamo continuato a scommettere sempre sul Signore, sempre e ancora oggi, ancora adesso, e non c'è un'alternativa, non c'è un altro modo di pensare, non c'è un altro modo di fare, non c'è un altro modo di ragionare se non col Signore, in tre. E questa è una cosa grande. E io sono grata al Signore di questo, perché vedendo chi siamo, soprattutto vedendo mio marito, che non so che cavolo sta raccogliendo per terra in questo momento, fa rumore nel podcast... Che cos'era di così interessante? La fiamma dei Lego.
La fiamma che dice, la macchina
della
di Batman.
Macchina di Batman. Era così importante adesso.
È un oggetto transazionale.
Vedendo chi siamo noi, appunto. Ecco. Cioè, questa è solo opera di Dio. Cioè, se senza il Signore non si può fare una cosa... Cioè, noi non staremmo insieme 20 anni. Proprio non c'è dubbio. E non avremmo fatto anche tante cose belle, oltre alle cose brutte, non avremmo fatto anche tante cose belle. Questo era per introdurre l'argomento, che è questa cosa qui. Nelle relazioni è normale fare tanta fatica, perché oggi c'è la misura delle tue azioni è quanto mi scomoda dal divano. Quanto mi si raffredda il culetto ad alzarmi da qui.
Dipende quanto era incollato sul divano, perché quello fa tanta differenza.
Perché se prima le domande che noi raccoglievamo erano: ma come faccio a non accontentarmi di questa relazione di basso livello, perché io ne vorrei una di livello un po' più elevato, e non trovo il ragazzo giusto, tutti pensano solo ad andare a letto insieme o a divertirsi o non lo so che cosa. Adesso la domanda è invece: ma perché mi dovrei scomodare? Perché dovrei fare fatica? Perché mi dovrei mettere in discussione? Perché dovrei rimanere ancora con mio marito, visto che è così, 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 così? E allora stamattina, mentre pulivo questo è un lavoro interessantissimo, mentre stavo pulendo lo zoccoletto delle scale perché l'ho verniciato male e quindi lo devo rifare, quindi ragazzi, stavo scartavetrando.
È una risata isterica, non c'è, è una tragedia, non c'è niente, sono settimane che sta su quegli zoccoletti.
Sono in una fase frustrante della mia vita,
con quelle scale.
E mentre stavo facendo questa cosa ho fatto una telefonata a una mia cara amica che si occupa di coppie. E lei mi diceva, oh sì, hai ragione, ma tu lo sai che le persone vengono da me, mi fanno la lista, il decalogo che trovano su Instagram, tipo, se tu non hai voglia di passare del tempo con lui, allora
lascialo.
Non è l'uomo per te. Se tu non hai più niente da dirgli, allora non è l'uomo per te. Se tu non provi più attrazione sessuale, allora non è l'uomo per te. Se tu,
Vabbè, cioè, potrebbe essere una canzoncina, caruccia.
E allora, mentre lei faceva sta lista, io gli dicevo, oh, mio marito non è l'uomo per me, secondo me.
Sicuro, al 100%.
E lei diceva, ma neanche il mio. Però loro stanno insieme forse da 30 anni, forse, un po' di più di noi, hanno un figlio di 25, quindi saranno insieme da almeno 26 anni di matrimonio. E ridevamo insieme, no?
Magari hanno avuto una relazione extraconiugale e
l'hanno fatto prima, ma penso di no. Comunque, visto che vanno in giro a parlare di castità, di sta roba. Vabbè, e io gli ho detto, sai, ormai uno a scomodarsi non è una cosa che ti fa piacere, ma neanche ad aggiustare ciò che hai ti fa piacere. Se tu ce la lavi, gli ho detto, se tu, quando tua mamma si è comprata la lavatrice, ci avrà avuto almeno 30 anni quando è uscita fuori e se la poteva permettere, cioè ancora ce l'ha, e tua mamma c'ha 80 anni, perché la giusta è la giusta finché proprio casca a pezzi il motore e si frantuma.
La nostra è durata 20 anni ed è stato quasi un gesto.
L'abbiamo cambiata proprio perché mi sono dovuta convincere che macchiava i vestiti ormai.
È stato un gesto irrazionale quasi.
Sì, l'abbiamo cambiata da poco.
Shopping compulsivo.
Dopo 19 anni l'abbiamo cambiata.
Shopping compulsivo proprio pesante.
Però l'ho aggiustata n volte, ma oggi...
Quando... Perché dice n volte? È una cosa che tu hai imparato da me, che si dice in matematica. Sì. Perché dice n volte? La gente non capisce.
Devo dire quante volte l'abbiamo aggiustata?
No,
faccio
no.
La lista, io me la ricordo.
Molteplici
una
volte.
Una volta abbiamo speso un sacco di soldi per aggiustarla.
Vai avanti,
e me lo ricordo.
Vai avanti.
Va bene. Il punto è che oggi la fatica è il metro di misura. Come per me la sofferenza. Mio marito mi ha spiegato molto bene che la sofferenza non è il metro di misura. Grazie marito. Allora,
scusate. Sono
allora,
un po' stanco oggi.
Qual è il metro di misura? Cioè,
qual è?
Io penso che io vedo un sacco di coppie che per la comodità hanno sacrificato la vita. C'è chi con risparmio, c'è chi è tirchio e quindi a Sant'Arcangio si dice sparagna, risparmio, morse, è morto. Risparmio è morto, cioè a furia di risparmiare.
Che detto è?
Che tu a furia di risparmiare.
Sparagni mors,
cioè a furia di risparmiare muori, nel senso che se vai a risparmiare su tutto non vivi più.
Va bene.
Sparagni mors. E tu nella vita pure fai sparagni mors, cioè sparagni, risparmi per non faticare. Cioè c'è chi lo fa sui soldi, c'è chi lo fa sulla fatica, c'è chi lo fa sul non soffrire. E quindi risparmi.
Cioè, ti eviti le situazioni difficili, schivi le situazioni difficili, anche se magari sono importanti, per evitare la sofferenza, la fatica, questo qua stai dicendo?
Sì, oppure comunque stare in relazione con tuo marito, stare in relazione col fidanzato, stare in relazione con quella parrocchia, stare in relazione col tuo collega di lavoro, stare in relazione col fatto che all'università non gliela fai proprio alla grande, è faticoso.
È faticoso.
E quindi tu a riparare la lavatrice è faticoso. Ti trova la persona giusta, ti trova uno bravo.
Un
devi
rischio.
Stare la mattina lì quando quello viene. No, è una rottura di scatole.
È un rischio perché tu ci metti dei soldi su una cosa che è già vecchia.
Te la rischi, te la fai e quindi non ne vale la pena. Ma oggi tutti questi ragionamenti manco li pensi. Tu apri Vinted e vendi. Tu apri Vinted e compri. E vai.
Vendi va ancora bene?
No, questo va bene per le ciabatte che mi sono comprata io l'altro giorno su Vinted a 11 euro. Questo va bene, per le ciabatte questo ragionamento può funzionare. Il problema è quando tu lo fai con la tua vita. Mi ho spiegato?
Adesso abbiamo bisogno di un esempio concreto.
Esempio concreto.
Vuoi fare il gandande?
No. Esempio concreto di frustrazione, già ho detto pure l'altra volta. Stavo facendo sto audiolibro di Tromba Amica. Una frustrazione sproporzionata, proprio non ero capace. Però stare lì a provarci tutta la mattinata, ore, nel pulmino con un caldo asfissiante proprio... Ma sapete quante parolacce ho detto? Ma poi ho scritto delle frasi che veramente mi odio per certe frasi che ho scritto. Cioè ho scritto delle cose della me di 5 anni fa, 6 anni fa, che mi stanno proprio antipatiche.
Ti stanno antipatiche le cose... Vabbè,
che ho scritto io?
No, non commento sta cosa perché ho altri 30 aneddoti su questo tuo aspetto, lascia stare, vai.
Quindi ero frustrata per quello che avevo scritto, perché non riuscivo a farlo, perché mi veniva male, perché faceva un caldo insopportabile. Però quella, io sapevo che quella fatica di stare in quella frustrazione mi avrebbe portato a qualcosa, a farcela oppure a dire no, ma a capire perché. Non potevo arrendermi, no, perché è faticoso. Per me non sta nell'equazione. Cioè, dovevo...
Non ti alzi proprio se è faticoso.
No, allora, io sono pigrissima. Ho una pigrizia esagerata per alcune cose.
Ma
cioè,
proprio estrema, direi quasi.
Cioè, io per fare il piano di scale di casa...
Sponsorizzata da North Face proprio.
Fare qualsiasi cosa per non farlo. Però, poi dopo, se devo zappare, io sogno... Oggi mia figlia mi ha detto, mamma, secondo me tu dovresti ritornare a zappare perché sta un po' fuori capoccia. Io sogno la notte di zappare. Non mi stanco mai. Cioè, non e chi viene chi veniva nell'orto con me mi diceva, Ale, hai detto solo un quarto d'ora, raccogliamo, sono le 11:30 e siamo andati tipo alle 6. Dice, no, adesso basta. Io non mi arrendo. Io se c'è una cosa da fare poi la faccio, basta.
C'è l'animo di Fircinella.
Quindi, che mio padre è il soprannome, mio padre è Fircinella, che non so neanche bene che vuol dire, però. Comunque... Il punto è questo, stare nelle cose faticose, stare nelle relazioni faticose, stare davanti a una cosa che ti fa schifo, a una cosa difficile, dice qualcosa di te. Ma noi ormai siamo abituati a buttare tutto, a vendere tutto e a comprare nuovo. Come se il marito a fianco a te, l'uomo, un altro che ti si presenta, è meglio, pensi tu. Ma non è vera sta cosa, come cambiare università poi è meglio, cambiare parrocchia è meglio, alcune volte sì, ma nella maggior parte dei casi la cosa importante è capire perché, che stai facendo, perché, cos'è che muove le tue scelte. Ti vedo spento.
No.
Stai ragionando oppure stai pensando mia moglie che sta dicendo?
No, sto pensando a quello che dici, No, condivido.
E questo per dire che la nostra storia, cioè noi non siamo, lo so che su Facebook, su Instagram siamo bellissimi, grazie. E anche io quando a volte vado a guardare le foto e dico, oh però siamo carini, cioè siamo belli su Instagram. Però questa roba qui è un matrimonio di 20 anni. È solo frutto di tanta fatica quotidiana, di tanta fatica. È bella la fatica, è faticosa, è pure brutta, ti fa pure arrabbiare, però è una cosa che ti fa capire chi sei tu, ti fa andare oltre chi sei tu, ti fa capire che cosa vuoi tu, ti fa prendere una direzione giusta, se tu ci stai, se tu accetti la sfida. Se tu prendi e cambi, se tu non ti alzi dal divano perché è faticoso, se tu abiti dalla suocera perché è più comodo, se tu non cambi lavoro perché mo ormai ce l'ho, se tu stai sempre col culetto caldo sul divano, nella tua vita non combini niente, ma meglio sbagliare. Io ho perso delle settimane dietro a sto audiolibro.
Per non parlare della scala?
Per non parlare della pittura della scala. Cioè ho perso 45 euro di pittura e mi rode. Però che in un periodo in cui diciamo 45 euro erano proprio da risparmiare,
sì,
ecco, mi è pesato. Però capito, almeno l'ho fatto. Cioè ci ho provato, ho capito dopo quello che dovevo fare davvero, ho capito il colore che mi piaceva.
La scala è bella adesso.
La scala è bellissima e il fatto che non faccio l'audiolibro, starci mi ha portato dopo, starci mi ha portato dopo a pitturare la scala per la frustrazione, però mi ha portato a capire che forse devo fare un'altra cosa, devo rispondere a quella che adesso io sento una cosa utile che io posso fare e posso dare agli altri. Ha portato una cosa buona, è stato produttivo quella fatica.
Io ho tre esempi della mia vita di questo argomento. Io proprio sono della sofferenza e della fatica, proprio anche fisica, proprio io ci ho costruito la mia vita praticamente, che mi ha portato addirittura poi a non sentire niente, a non sentire quello che i miei sentimenti, cioè poi
si è andato oltre.
Troppo, quindi no, non così tanto, ecco. Però, ecco, io era un'esperienza dell'adolescenza piuttosto frustrante. Entrare in contatto con questa cosa che tu stai dicendo, capirla è sulla propria pelle, perché nello sport questa cosa è molto vera. Quella che il lavoro paga, è solo il lavoro che fai poi ti ritrovi, non altro. Non esiste cioè questi film romanzati sullo sport che poi uno non fa niente e poi dopo c'ha quello slancio atletico, quel gesto atletico eccezionale da campione che poi ti fa vincere la gara, ti fa fare il campionato. Non esiste, questa cosa non esiste assolutamente. Quello che esiste è il lavoro che paga. E io da giovane ragazzetto di 16 anni io spendevo i miei pomeriggi a fare chilometri in bicicletta, a fare ripetute in salita, a fare i pesi, ad alzarmi alle 5 di mattina per fare il doppio allenamento, andare sotto l'acqua ad allenarmi, a vomitare dopo un allenamento. A me succedeva di avere i conati di vomito dopo un allenamento.
Dalla stanchezza.
Come il film che abbiamo visto l'altro giorno dei canottisti. Canottisti?
Canottieri, penso.
Canottieri, vabbè. Quello che sia. Dalla stanchezza, dallo sforzo fisico, proprio portare il proprio fisico all'estremo. Ma tutto questo era possibile perché sapevo che il lavoro paga. È soltanto il lavoro quello che paga. E quando tu fai esperienza di questa cosa, poi non torni più indietro. Cioè nel senso, scusate, quando tu colleghi che le cose nella vita si costruiscono attraverso un lavoro meticoloso, ripetitivo e faticoso, quando tu interiorizzi questo e poi ne cogli i frutti, non torni più indietro. Cosicché quando poi sono andato, questa è la seconda esperienza, e quando sono andato poi all'università, io sono arrivato all'università con 42 sessantesimi, che mi sa che è equivalente di 60 di adesso, credo, o 70.
Cioè, di ciuccio. La capra.
Cioè, nella mia classe ce ne sono due che hanno peso 38, mi sa che, poverini, cioè, erano un po' ritardati. Uno di quei due era proprio ritardato. E poi c'è stato io che ho peso 42. Io dopo il peggio di me alle superiori, o il meglio, insomma, adesso bisogna un attimo capire.
Cioè, il peggio a scuola e il meglio, non lo so, con le ragazze, con nello sport.
No, ma è il meglio all'interno della scuola. Cioè, lasciamo. Non mi fate commentare sull'istruzione. Vabbè. Ecco, però io, dall'alto dei miei 42 sessantesimi, che tra l'altro ho capito che era il minimo per partecipare ai concorsi pubblici, cioè quindi proprio stai proprio della soglia proprio minima. Ecco, da lì ho deciso di iscrivermi a ingegneria e non ho neanche passato il test, c'erano i test quelli per entrare, no? E sono stato poi ripescato in queste grandi sanatorie in cui c'erano, ricordo, 3600 domande, 2200 posti, mi sembra, una cosa del genere. Siccome molti poi non si iscrivevano a ingegneria, cioè facevano il test però magari poi entravano a medicina, che ne so, alla fine sono stato ripescato così, con la fortuna, proprio così, e ho fatto una fatica incredibile. Tutti mi dicevano che non ero tagliato per fare questa cosa, perché perché assolutamente non ero preparato, non sapevo studiare, non avevo il metodo, tutte cose vere. Però io ero determinato a farlo e sapevo che con il lavoro potevo raggiungere quel risultato, perché mi sono detto, io più scemo degli altri non sono. E quindi, cioè, se sono nella media, non è che chi si laurea in ingegneria è un genio. Poi dopo, conoscendo i personaggi, assolutamente non sono geni, lo dico già alla grande. Quindi non c'è bisogno di essere un genio, io no, sono nella media come gli altri, quindi si tratta di lavoro, di lavorare. E i primi 3-4 mesi ho sputato sangue, cioè non esisteva giorno, non esisteva notte, e io vivevo all'università, cioè avevo la tenda messa là dentro, vicino alla sala mensa, tra la mensa e la sala studio, io vivevo là praticamente. Ma non perché fossi secchione, ma perché sapevo che avevo un deficit che dovevo colmare, e quindi stavo mettendo dentro i chilometri che mi mancavano fondamentalmente, e ho faticato tanto. Però poi con questo lavoro qua, alla fine della prima sessione di esami, io ho dato sia analisi 1 che geometria, che era uno dei pochi all'interno del mio anno che effettivamente hanno fatto entrambe le materie, e questo era un obiettivo che mi ero dato ed è un obiettivo che avevo raggiunto. Ho fatto 25 di media, niente di che, però l'avevo passati, e questo per me voleva dire tanto, e questo mi ha permesso poi di affrontare il secondo semestre, eccetera. E poi mi sono laureato, sono passato a fisica, tutte le altre cose che ho fatto, vabbè, non importanza. Però ecco, questo volevo dire, che di fronte a una sfida importante come questa non ho ascoltato chi mi scoraggiava, ma ho ascoltato il buon senso di dire, vabbè, ma io sono come gli altri, primo, e il secondo, avere profonda fiducia che il lavoro e la fatica potevano portare effettivamente il risultato. Il terzo è proprio il matrimonio.
Ah!
Già, perché nel matrimonio c'è questa, non so come mi è venuto in mente di questa cosa qua, però io sono una persona profondamente infedele. Io, Alessandra è l'unica ragazza che non ho tradito, di tutte le storie che ci ho avuto. E questo non è stato frutto di buona volontà assolutamente, perché non è un miracolo praticamente. Però a parte il miracolo, è che la mia infedeltà nasce dal mio spirito un po' esploratore, anche tra le varie cose, cioè che ho sempre bisogno di novità, ho sempre bisogno di cose nuove per attingere a nuovi stimoli. La relazione a volte sa essere pesante e molto ripetitiva, però ho accettato, questo è successo proprio nel momento in cui mi sono detto di sì al matrimonio, io con me stesso prima che con te, che è stato quello di dire, bene, i giochi finiscono qua, adesso si cambiano, no? Si cambiano le regole del gioco, il gioco non è più io contro il resto del mondo, ma è si crea un nuovo recinto, si crea un nuovo confine di libertà di movimento, che è questo all'interno del matrimonio. Non esiste fuori di questo, non c'è niente. Ogni soluzione, ogni domanda, ogni risposta alle domande che ho deve stare qua dentro. Tutto quello che c'è fuori non è una risposta valida solo per il fatto che sta fuori. Quindi non andarsi neanche a interrogare se un'altra realtà, un'altra persona, un'altra situazione effettivamente potesse rispondere meglio alle mie esigenze di quel momento. Spoiler, sicuramente la risposta è sì. Sicuramente in un momento di frustrazione fuori trovi molta più offerta di qualsiasi, non necessariamente di relazioni con altre persone, ma proprio anche situazioni, stare da soli, stare liberi, avere la libertà di fare altre cose, andare in un altro luogo, non lo so, tante altre cose. Però quando io ho accettato di mettermi questo anello al dito, è stato per me interiormente dire questo, cioè entrare all'interno di questo nuovo campo di gioco, come il pallone, no? Cioè, sono quei 100 metri di gioco, basta, cioè, lì si gioca, non la palla fuori, pure se fai il mago fuori dal campetto, non fai gol, cioè non fai punto, non vinci il campionato fuori, solo dentro. E quindi per poter stare dentro c'è stato necessario di tanto fatica e tanto lavoro, perché ti devi costringere a stare dentro e a lavorare dentro. E poi, insomma,
Io penso questa cosa qua, che noi abbiamo un sacco di obiettivi e intorno a noi c'è sogno in grande, credi nei tuoi sogni, anche se non sei adatto, hai preso 42 alla maturità, ma tu ce la farai.
Io l'ho fatto.
Tu ce la farai, se ti alleni, il lavoro, questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Questa cosa qui però, non so perché, non vale nelle relazioni. Cioè nelle relazioni è, vabbè, cioè l'altro giorno ci siamo trovati davanti a una coppia di fidanzati, cioè di ragazzi, che diceva, Rebecca diceva, ma tu sei il suo fidanzato? E lei la tua fidanzata? E lei rispondeva, ma non lo so.
Tu che dici?
Tu che dici? Come che dici? Io sono rimasta proprio, come non sai se lui è il tuo fidanzato o se è un tuo amico? Perché non è chiaro, ecco. E io penso che invece nelle relazioni non ci stanno questi obiettivi. Cioè, mentre nello sport...
Poi mi sto perdendo, come non ci sono questi obiettivi?
No, nelle relazioni c'è. Vabbè, mo vediamo, conosciamoci, però non sai se sei fidanzato.
Ah, non esistono queste mete da raggiungere?
No, non c'è l'obiettivo della fatica. Cioè, io fatico e questa fatica mi darà...
fatica un mezzo.
Sì, io fatico e questa fatica porterà frutto in questa relazione.
Cioè, non è pienamente connesso il discorso del lavorare sulla relazione per raggiungere poi una meta insieme.
Sì, mm-hmm. C'è più... Una modalità,
se mi sento, se
stiamo bene, se insieme, e poi proviamo la convivenza, proviamo come siamo compatibili sessualmente.
Sai quanta gente prova a fare ingegneria? Prova lì, ma poi va a prendere il caffè, poi
ancora stanno
ancora là.
Cioè tu provi finché va, finché te lo senti, finché il cuore funziona, finché non lo so, provi, però dico io, ma vuoi sognare veramente sulle cose serie e non sull'università? Ma che cavolo fate? Cioè, poi sono arrabbiata quando siamo andati, non mi ricordo dove, dico, ma voi, cioè, erano tipo una centinaia di ragazzi, ma siete fidanzati?
Tante volte ti arrabbi.
Sì, a volte mi parte l'embolo proprio che ci sono...
Ne eravamo a fraternità, secondo
ecco,
me.
Ecco, ci sono delle persone poi che si scandalizzano, a me dispiace, chiedo scusa e poi mi dicono...
Chiedi scusa?
No.
Io non ci crederei sinceramente a queste scuse date.
No, nel senso, poi dicono, Ale forse è un po' esagerato a dire questa cosa, è stato un po' forte, dico, ma in che senso? Dico, no, ma io la penso davvero, cioè io... Piacerebbe dire scusate, esagerato, ma io lo penso davvero. Cioè, davanti a un'ottantina di ragazzi, chi è fidanzato? 4-5. Ma come è possibile? Io mi sono arrabbiata e ho detto, ma voi veramente pensate all'università nella vita? Cioè, voi veramente pensate al lavoro, alla macchina che facciamo stasera? Ma veramente? Nel senso, possibile che non vi interessa entrare in una relazione, conoscere il mondo, lo capite che il mondo è un'altra persona, perché poi quell'altra persona ti fa conoscere chi sei tu. Non sto dicendo che se tu investi in una relazione, allora questa relazione funzionerà. No, sto dicendo che se tu investi in una relazione, capirai cosa vuoi, chi sei tu e cosa vuoi tu nella vita, e forse c'è una possibilità che questa relazione possa funzionare.
Diciamo che non è che...
Non è detto che se ci metti tanto, se vai oltre la fatica, funziona.
No, diciamo che però non è che ti devi mettere con una persona per capire cosa vuoi veramente. Diciamo che metterti profondamente in moto nelle relazioni comunque ti fa, se sei pienamente presente in questo processo, ti fa attingere veramente alle risposte più profonde di chi sei tu e di cosa vuoi. Non è che ti metti con le persone per capire chi sei te, però farti la domanda, cioè, di perché questa persona mi dovrebbe interessare o no, perché dovrei spendere il tempo con questa persona o no, cosa voglio veramente, cosa sto cercando realmente. Ecco, di fronte a un'altra libertà queste domande te le fai veramente. Se stai a guardare il muro bianco, dice cosa voglio veramente, non ti viene in mente niente.
Cosa voglio veramente, ti fai i film, cominci a disegnare Brad Pitt, che è così, che è colì, che è colà. Poi davanti a una persona concreta...
A me piace viaggiare.
No, invece a me piace stare a casa. di fronte a una persona concreta dici però non ha questo, però non ha quest'altro. Mi viene in mente una ragazza che lei vuole un real man, uno che sa usare la motosega, uno che... non posso dire chi è questa ragazza.
Non si può dire.
Insomma, e lei era scandalizzata del fatto che questo ragazzo non sapesse la differenza fra una motosega e un'elettrosega. E invece lei lo sa benissimo perché c'ha il padre, cioè tutti, cioè, lo vediamo, no? Che cos'è? E a un certo punto, frequentando questo ragazzo che era completamente diverso da quello che lei, dalla sua immagine di ragazzo, però a un certo punto ha detto, mi è piaciuta tanto questa frase, è vero, non è secondo il mio prototipo, però ha altre cose interessanti che posso scoprire. Cioè, è un altro mondo maschile che non avevo pensato. È interessante lo stesso, non è quello che pensavo io, ma delle il punto è farsi la domanda del perché vuoi entrare in relazione. Perché se tu vuoi entrare in relazione, perché io conosco un sacco di ragazze che stanno lì a farmi il pippone, che loro si vogliono fare la storia seria e vogliono un ragazzo in gamba, così e lì,
sposa.
E dopo 5 minuti si avvicina un ragazzo e mi dice guarda che io questa qui me la so corteggiata, però non gli piaccio. Ma per cosa? Perché non fisicamente magari non è proprio Brad Pitt e quindi le dice però mi piace in tutto, siamo molto amici, ma
non mi piglia.
Ma non mi piglia. Io dico ma tu che aspetta, non hai detto che volevi una persona così così e colà, adesso perché se hai i capelli rossi non ti piace? Cioè perché se ha 8 kg in più non ti piace? Cioè non era nel prototipo questa cosa, cioè nel prototipo c'era che era una persona con alcune caratteristiche, non avevi menzionato, però deve essere pure fichissimo, simpaticissimo, affascinantissimo, deve usare per forza la motosega e non lo so
deve
che
essere
cosa.
Essere forte ma dolce, questo è come...
simpatico ma profondo.
Sì, è come il film di Verdone, no? Che sta mano può essere vero o può essere piuma.
No, questo ho fatto un esempio sulle relazioni di coppia, ma lo posso fare anche con le amicizie. È perché non, cioè, devi avere la priorità. Qual è la priorità? Entrare in relazione per cosa? Per cosa tu vuoi entrare in relazione? Per cosa tu vuoi un fidanzato? Perché tu vuoi avere questa amica? Perché?
Non lo so, adesso starei qua a ascoltarti per ore. Così.
Allora, faccio l'esempio sull'amicizia. Le amicizie anche sono faticose. Cioè, io ho un'amica che quando l'ho conosciuta ho detto mamma mia, cioè, mi sono innamorata di questa amicizia. Cioè, proprio hai una stima, quanto è cazzuta, quanto è così, quanto è colì. Dopo un paio d'anni che tu ti frequenti, ti conosci, sai, la vita cambia, l'altro ha situazioni...
Affronta
situazioni diverse.
Lo dico io perché non sta bene addosso a te, però la parola ci sta bene. Alla fine è una rompicoglioni.
No, cioè scopri che quella persona non è all'altezza di tutto, non è bravissima in tutto, ha i suoi difetti, cioè...
Amen! Cioè, mi sembra... Wow!
E quindi quando mi relaziono con lei... E vedo come, non lo so, come fa la mamma, come fa la moglie, che prima non era mamma e moglie, come si relaziona con i suoceri, che ne so, come fa le feste di compleanno, dico, cioè, non mi piace questa cosa. Però questo non vuol dire che, ok, la butto e trovo un'altra amica. No, lei tutte le cose di prima ce l'ha comunque, soltanto che... ha delle cose che non condivido, cioè ho scoperto che ho delle cose non in comuni con lei, che sono, siamo molto distanti, ma va bene così. E quell'entrare in relazione in maniera però profonda lo stesso mi fa capire meglio anche dove io sono mancante nelle cose, mi fa capire meglio che non c'è solo bianco o nero come lo vedo io il mondo, ma ci sta anche una sfumatura che pure è buona, che ha anche un senso. Cioè la fatica di capire, magari, non di giudicare, stare lì però lei fa così e mi fa schifo, ma di capire, di dire ma tu perché fai sta cosa? perché, cioè, parlare, ragionare ti fa andare in profondità. È faticoso perché tu rischi di far sentire l'altro giudicato, di io poi non sono una persona delicata, quindi no, di essere indelicato, però in quel rischio lì dopo si crea qualcosa di più profondo, cioè per me e anche per questa relazione. Non mi sono spiegata, mio marito è perplesso.
No, no.
Cioè, la faccia perplessa.
No, sono un po' stanco adesso.
Sei stanco? No. Va bene, chiudiamo il podcast.
No, mi piace tanto quello che hai detto. Mi piace tanto. No, mi piacerebbe che di sentire la tua call to action.
La mia call to action? La mia call to action è questa, ragazzi.
Hai trotto
Allora, ragazzi, io lo so che quando per mia nonna...
A chi ti stai rivolgendo?
A tutti.
Tutti, da
quelli sposati, quelli separati, tutti, quelli tutti. Single, quelli con gli amici rompicoglioni, quelli che stanno sul divano, quelli che non studiano, quelli che non studiano, quelli che non lavorano, quelli che lavorano, tutti.
Tutti.
Io lo so che per mia nonna era facile questo concetto, che una relazione è faticosa, perché mia nonna zappava. Mia nonna lo capiva.
Mungeva, zappava, faceva il formaggio, andava a vendere formaggio, raccoglieva, vendemmiava, raccoglieva olive, faceva lo... Cioè, non zappava e basta.
Allora, se tu vivi attaccato alla vita semplice, per vita semplice intendo una vita di campagna, proprio che ti fai ti produci da mangiare... ti produci da vestire,
una vita che si potrebbe dire quasi primordiale a questo punto, che fino a pochi anni fa era la vita così, diciamo, dei nonni, ormai diventa primordiale perché non la fa più nessuno.
Cioè, la vita che noi abbiamo fatto alla Baita, e noi, per noi è importante, e facciamo sempre questi esempi perché noi abbiamo vissuto sulla pelle quanto questa roba ti riporta proprio alla verità delle cose. Abbiamo fatto una volta un podcast che era, cioè, accontentarsi delle cose del supermercato. Cioè, noi andiamo al supermercato e prendiamo la roba e fa schifo, non ha nessun sapore. Adesso che non abbiamo l'orto e compriamo la roba, non ha nessun sapore, ti passa la voglia di mangiare. Poi dici, sono a dieta, ma per forza, ma ti passa pure la voglia di mangiare la roba, cioè non ha un vero sapore. La roba che ti fai tu, che ti sudi tu, che ti fatichi tu, c'ha un altro sapore, perché c'è un altro amore là dentro, c'è tutto un altro concetto. Ecco, per mia nonna faticare
non è soltanto l'amore, è proprio che
non è
più buono e basta,
è che non ci metti lo schifo
che è maturata a terra veramente col sole vero.
Per mia nonna, che una relazione è faticosa, era banale da dire. Infatti mia nonna ha sopportato cose indicibili che forse uno non dovrebbe manco sopportare, ecco. Però era normale, perché la terra, la zappa...
Le sopportate, queste cose pesanti, le sopportate all'interno della relazione.
All'interno della relazione...
Non è che la sopportate perché c'erano delle ingiustizie sociali, no, proprio...
Della relazione di coppia con mio nonno. Sì. E perché io un giorno gli ho detto, arrabbiata, no, di vedere tutto questo dolore, gli ho detto, da adulta, gli ho detto, nonna, ma perché lo fai? Ma perché lo fai? Cioè, non puoi sopportare tutto questo. E lei mi ha risposto, perché io ho fatto una promessa e sono fedele a quella promessa che ho fatto quel giorno del matrimonio. Quindi per fedeltà, cioè la fedeltà, la fatica nella fedeltà. Per mia nonna era chiaro, per mia madre, che pure... ha assaggiato, per quelli dell'epoca dei miei genitori, diciamo, che hanno 70 anni oggi, hanno assaggiato quella difficoltà, gli è più o meno chiaro,
che poi si sono evoluti a 20 anni, poi si sono molto evoluti,
è più o meno chiaro, diciamo. Però una donna di 60 anni, 50 anni oggi lo lascia il marito perché lavorava troppo, sto facendo un esempio che conosco di questa età, perché lui lavorava troppo, non mi dava mai attenzioni. Porca miseria, sì, ci avrei pure ragione, però cerchiamo di lavorare, di faticare per trovare una quadra su questa cosa. Forse sto giudicando una cosa che conosco poco, ecco, forse è un esempio sbagliato, però succede che delle coppie si lasciano per questi motivi. Oggi, ma figurati, oggi lasceresti un uomo, ma subito, neanche... E domani neanche ci entri in relazione, perché è troppo faticoso, troppo pesante. Ma perché? Sapete quanta gente sento che dice, Ma perché dovrei stare con uno che poi mi rompe le scatole? Poi dopo, cioè...
La mia libertà.
La mia libertà, io voglio fare i fatti miei, io sono una donna libera, io sono un uomo libero, non voglio essere comandato. Poi quando sei fidanzato poi non puoi fare che vuoi, e poi vieni qua e poi vieni là, io voglio stare con amici miei, io voglio fare questo, voglio fare quello.
Secondo me il tassello mancante a tutto questo discorso, e poi secondo me possiamo concludere, è che questo è un discorso profondamente miope. Cioè tua nonna è morta, ha fatto la sua vita, l'ha fatta in quel modo, ha chiuso il cerchio. E i nostri genitori, noi e chi viene dopo di noi stanno ancora all'inizio del cerchio. Secondo me è un discorso molto miope quello di dire ma chi me lo fa fare, ma la mia libertà e tutte queste cose qua. È un discorso che pensa soltanto all'oggi, che detto così sembra una cosa buona, vivi il presente, ma non è così. È un pensare soltanto al... è piuttosto la parabola del figlio prodigo, cioè diciamo sperperare ciò che hai di buono oggi per il tuo appagamento istantaneo di questo momento, però che non tiene assolutamente conto di tutta l'economia della vita. Cioè io sti giorni sto particolarmente facendo esercizi a corpo libero perché ho un male tremendo dietro alle scapole.
Perché sei vecchio, amore?
Sì, ma so perché sono vecchio, è vero. Perché ho un male tremendo dietro
alle scapole. No, ma non c'è neanche 50 anni, sei un ragazzo.
Io ho
un ragazzo,
io ho un dolore dietro le scapole che manco se portavo 400 kg di legna sulle spalle.
Cioè quando la gente vede uno di 40 anni dice è un ragazzo, ma un ragazzo di che? Ma che ragazzo a 40 anni? Ma che ragazzo?
Stavo dicendo che io incomincio a vedere proprio sul mio corpo come gli anni comunque mi portano a avere, ad esempio io, dei dolori dietro alle scapole che sono veramente pesanti, forti, e mi devo organizzare, devo fare questi esercizi a corpo libero, devo fare delle cose, perché sennò veramente faccio tanta fatica. Quindi le scelte, il punto è questo, che la tua vita a 50 anni dipende dalle scelte che hai fatto a 20, e la tua vita a 70 dipende dalle scelte che hai fatto a 50. E quello che noi non capiamo è che questo qua è veramente è il cerchio della vita, e il cerchio della vita passa attraverso alcune fasi, e se tu queste fasi le salti, non le vivi, non ci investi, non investi quello che devi investire su queste fasi qua, io penso che questa è grande miopia. Quindi la fatica che non stai facendo oggi te la ritrovi domani, e te la ritrovi domani in maniera sfalsata, pesante, inconciliabile con la realtà. Non so, io non so se mi sto spiegando, però quello che voglio dire è che a tutto quello che oggi noi diciamo no perché non abbiamo voglia, ecco, detta così è brutta, no? Poi ti verrà chiesto conto, però è biblico, cioè è la vita che è così.
Allora, qualche settimana fa tu hai scritto una newsletter sull'ascoltarsi, e io penso che sia proprio questo. La fatica e l'ascolto sono molto connessi, cioè ascoltarsi è una fatica. La mia call to action è questa qui, ragazzi che state ascoltando, oppure adulti, quarantenni che state ascoltando.
Mogli in crisi col marito.
Sì, tutti qua, tutti.
Il marito che sta in crisi con la moglie guarda la partita. Quindi diciamo non lo becchi col podcast.
Neurone spento.
Il podcast non lo becchi.
Le relazioni sono faticose, è normale che sia così. Ma le relazioni faticose, noi abbiamo fatto tanti esempi di coppia perché magari sono più facili. Ma la relazione faticosa è stare con te stesso. La relazione faticosa è stare nelle relazioni di amicizia, stare col tuo ragazzo e stare all'università, eccetera, eccetera. Se tu ascolti questa fatica, vai a fondo e scopri qualcosa di interessante, fai verità, scopri delle verità su di te, perché ti fa fatica e cosa vuoi, chi sei tu, qual è la direzione che vuoi prendere, perché ne varrebbe la pena stare ancora lì, per esempio, perché ne varrebbe la pena cambiare. È una fatica, Ma se tu, invece di stare con te stesso, passi 3 ore al cellulare, guarda lo screen time che hai fatto oggi. Oggi ho ascoltato forse 2 ore di Spotify.
Vergognoso, probabilmente.
È vergognoso, sì. Sta guardando il mio screen time. Ma certo, oggi è tanto.
Sì.
Allora, se tu perdi tempo, come anch'io perdo tempo...
E nascondi lo screen time, vuol dire che hai la coscienza sporca.
Ah no, guarda, te lo faccio vedere.
Vai, vai avanti, stai dicendo una cosa.
Ecco,
vai.
Ti esce fuori così, eccolo, c'è scritto.
Non l'ha fatto leggere.
Se tu perdi tempo come me a guardare le scarpe su Vinted, se tu perdi tutto quel tempo... Sappi che tutto quel tempo che perdi sul cellulare a guardare le storie di Instagram di 5 pane e 2 pesci che non mettiamo, sappi che lo stai togliendo a te stesso. Sappi che quella lì è la fatica che non è la misura, le ore del cellulare è la misura della fatica che non vuoi fare. È la misura della fatica che non vuoi fare con te stesso, con gli altri, nella relazione col tuo partner, con i tuoi figli, è la misura, quella roba, della fatica che tu non vuoi fare. E con questo
chiudiamo.
Vi abbandono. Non è un senso di colpa che vi volevo mettere,
no.
Che metto addosso a me stesso. No, è per dire che è la fatica di capirci, di andare a fondo, di ascoltare, aggiungo, che era la cosa che volevo dire all'inizio e che poi mi sono persa in tutti questi discorsi, ma ascoltare il Signore, secondo te, cosa vuole Dio da me? Prega per me. Ma prega tu per te. Quando stai in ginocchio tu, magari ti vengo a fare una carezza e mi metto a fianco a te, ma pregaci tu per te, no? Ma è faticoso pregare. Ma ti pare che ascoltare Dio è facile? Ma io quando vado a messa la mattina mi becco certe sberle. Oh, ma stamattina... Ma porca miseria, ma certi schiaffoni, ma che è facile ascoltare quelle parole, ma ascoltale davvero, ma so certi schiaffoni tutti i giorni, ma Gesù, io ogni volta che apri la bocca, cioè, io non lo so gli altri come hanno fatto a resistere, però sono cose che fa fatica ascoltare e fa fatica anche vivere quello che ha vissuto Gesù Cristo. Fa fatica vedere uno che non reagisce mai e che gli dice: ma no, sai, cari romani, adesso facciamo 2 miglia perché uno ce l'avete costretto, ma noi ne facciamo 2, così ne torniamo indietro di 2, no? Sperando che non ci hanno fregato la roba nostra che abbiamo lasciato per portare la roba vostra. Cioè, capito? È uno che è difficile. Ma che capire Gesù Cristo ti pare facile? Ma che non ti... guarda, se non ti costa fatica, secondo me non stai ascoltando, perché è impossibile. Se non ti costa fatica stare con te stesso e capire che vuoi e che devi fare, secondo me non ti stai ascoltando. Se non ti costa fatica una relazione, secondo me è all'inizio, ecco, cioè, vi siete appena baciati. Volevo sottolineare che quando vi baciate vi fidanzate.
È iniziata la relazione, sì.
Perché
sì,
so
sì.
Che non è scontato.
No, non è chiaro.
Se ci vai a letto ti sei sposato, cioè se sei cristiano, biblicamente... divennero una carne sola vuol dire che si sono sposati, poi l'hanno tradotto in lingua italiana con matrimonio, diventare una carne sola non è siamo amici,
tromba amici.
Non è tromba, cioè no. Sei sposato, volevo cioè lo so che è fantasia, però non so, tu puoi usare la fantasia immaginando,
la fantascienza è un genere letterario,
sì, quindi è ciò che costa io ho visto ho ascoltato un podcast stamattina, anche bello, mi è piaciuto, non ascolto mai podcast, però visto che devo fare sto lavoro manuale, dico dai, approfitto, ascolto una cosa interessante, magari scopro una cosa bella. E dicevano che si chiama Luce Sponsale questo podcast, ho ascoltato solo un episodio, mi è piaciuto, parlavano sulla quando è il momento giusto per sposarsi, era interessante.
Mai.
E dicevano datevi una mossa,
ah, okay.
Che a 40 anni non sei più un bambino, e dicevano questa cosa che le persone che hanno convissuto si separano molto velocemente rispetto agli altri.
Questo lo sapevamo prima, anche l'abbiamo detto questa cosa.
Però guarda che è interessante, perché è la fatica che tu fai per vivere quella relazione che ne so, la castità, no? Ma è la fatica che tu fai nell'andare a fondo di chi sei, di cosa vuoi da una relazione e perché la vuoi in un certo modo, che dopo ti porta a vivere qualcosa di più prezioso. E qualcosa di più prezioso non lo butti così facilmente.
Investi tanto e poi prima di scartarlo ci pensi due volte in più.
Se tu le paghi 180 euro le scarpe, le butti via meno facilmente. Se tu le compri su Vinted, come faccio io, a 20 euro, vabbè, non ti piacciono e più le rivendi. Ma per le scarpe va bene sto discorso, ma è per la vita che non va bene. Però se ci fai caso, tu sto discorso lo fai per la vita. Vabbè, dai, finché dura, ormai c'ho 35 anni, non è che posso stare lì ancora a puntare in alto nel lavoro o nelle relazioni. Cioè, ormai che? Guarda che tu stai facendo i saldi sulla tua vita. Che saldi ti fai? Ma lo sapete che l'altro giorno c'ha scritto una che c'ha 52 anni e si è sposata? Chiedendo delle cose bellissime. Io non so cosa rispondere perché sembra una cosa molto bella, io non so cosa rispondere a queste email. Ma lo capite che una persona che ci crede in se stesso,
alla promessa che ci sta sulla propria vita,
cioè che crede che tu sei fatto per qualcosa di bello, cioè la fatica la fa, cioè pure 50 anni la fai lo stesso, qual è il problema? Perché no, 50 anni
la fai pure di più, ti dico.
Dove sta scritto che non bisogna faticare? È a 20, dove sta scritto che non devi faticare nelle relazioni? E cambi così. Sono stata troppo cattiva?
No, va bene. Beh,
sono stata pure
brava.
Sì. È molto confuso questo podcast.
È guidato da te.
È guidato da me. È molto confuso. Io spero che si sia capito qualcosa. Però se non si è capito qualcosa, scrivete.
Niente. Se non si è capito niente.
No, scrivete che così ne parliamo di più. Se ci sono altre domande, parliamo, approfondiamo l'argomento, perché secondo me queste sono cose per cui ne vale la pena.
Cioè, benissimo.
Io voglio che condividiamo insieme queste cose.
Ma io lancio la sfida.
Voi cosa ne pensate?
Io lancio la sfida che venerdì prossimo tu scrivi una newsletter su questo argomento. Io lancio la sfida.
Ci provo.
Dai.
Ci posso provare.
Ok.
D'accordo.
Dai, mi piacerebbe, sarebbe, no, è bello fissare queste cose. Fissarle, ecco.
Ragazzi, oggi è lunedì, ci avete una settimana, è appena cominciata la settimana. Voi ci avete una settimana adesso per ripensarla. Pensate da zero, azzerate tutto, è lunedì, dovete ricominciare con tutto. Ecco, ricominciate con questa idea. Cioè, dov'è che io mi evito la fatica? Quante ore sto al cellulare? Questa è la misura della mia fatica che non voglio fare. Ecco, comincia da questo, dai, oggi parti da qua. Vediamo che ne esce fuori. Oh, se ti fa piacere poi raccontacelo, perché poi noi dopo sempre in ginocchio la mattina quando ci sta l'offertorio offriamo tutte le persone che ascoltano, le preghiere che ci chiedono, le persone in difficoltà che ci scrivono, ma in più ci mettiamo pure tutti i ringraziamenti delle cose belle che pure che ci dite, che ci scrivete, che belle, no?
In partita ci mettiamo queste fatiche.
Allora, noi ci siamo arrivati a 20 anni e ragazzi ce lo sudiamo ogni giorno sto matrimonio. È un sudore, veramente. Poi ovviamente ci sono giorni bellissimi, fantastici.
Tipo?
Però la bellezza del matrimonio non è che facile. E non è che ci viene spontaneo. C'è chi gli viene più semplice, ecco, questo sicuramente.
Non siamo noi.
No, non
però
è il
ci
nostro
sta, caso. Ci sta.
Però la bellezza del matrimonio, almeno che io posso raccontare, che io posso dire, la mia esperienza personale, è che la bellezza del mio matrimonio è che uno non si arrende. Eppure un sacco di volte siamo arrivati a dire trovati casa, vattene via, non è più il caso che stiamo insieme, non ce la faccio più.
Non è più il tempo.
Basta, io con te non ce la posso
non
fare.
Non ho mai preso in sul serio.
E lo dirò altre volte, sì. E lo dirò seriamente altre volte. Però è questa fatica che fa nascere cose belle, che non è solo fare i figli, ma essere generativi anche in altri modi. Fa nascere cose belle.
Innanzitutto dentro
crea
di noi.
Vita.
Innanzitutto dentro di noi.
ti fa scoprire chi sei, ti fa scoprire cosa vuoi, e questa cosa genera vita per te, genera vita per i tuoi figli, genera vita per i vicini di casa, genera vita per chi ti sta intorno, genera vita pure per te che ascolti, che manco ci conosci e manco ti conosciamo. Genera vita, è una cosa bella, è la croce che genera vita, è solo la croce, non è un martirio, adesso ci frustriamo, no, è che la fatica...
Ci frustiamo.
E la fatica di non arrendersi neanche davanti alla fatica e al dolore è dire sì alla vita che ti porta a qualcosa di bello. Non è dire di no alla fatica, dire di no a rischiarmela, dire di no al dolore che ti porterà a qualcosa, ma è dire di sì alla vita, capito? Avete capito quello che voglio dire? Non so come dirlo.
Perché non parli? Vai.
Perché se io vorrei che qualcuno mi risponde così io... capito, c'ho il gancio per dire le cose, ma tu sei grande, sei anziano, fai gli esercizi per la spalla che rispondi niente più. Va bene, ragazzi, buona settimana.
Dagli tutto.
Forza.
Venerdì con la newsletter.
Ciao ragazzi.
Ciao.